conosciamo il volto di Dio. Ed ecco la parabola di Gesù, dove c'è il racconto del volto di Dio. Un uomo aveva due figli, il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. E colpisce la richiesta. Un figlio che chiede l'eredità al padre ancora vivente. Che cosa vuol dire? Che per lui il padre è già morto. Vuol dire che pretende di avere l'eredità, perché per lui suo padre non c'è più. E colpisce anche l'atteggiamento del padre. Nessun rifiuto, nessuna dissuasione, nessuna durezza. E che cosa vuol dire? Che il padre sceglie la strada di una sconcertante arrendevolezza. Il figlio non l'ha trattenuto, perché educare significa rispettare la libertà dell'altro, anche a costo di rischiare molto. Spera nel valore del bene che lui stesso gli ha insegnato. Il figlio non solo lascia la casa paterna, ma abbandona anche la sua nazione. Egli allora non abbandona soltanto il padre, ma si allontana anche dal Dio di Israele. Per il figlio minore le prospettive sono le migliori. Possiede gli ingredienti che di solito sono ritenuti indispensabili per la felicità. È giovane, è ricco, è libero. La libertà permette di usufruire della ricchezza e della giovinezza. Il ragazzo però non eccelle come amministratore. Dilapida l'eredità paterna ed è qualcosa di estremamente evocativo. Dietro questo tradimento umano c'è il fallimento di tutto il lavoro, di tutta la vita del padre. Tutti i sacrifici del padre sono buttati via, tutti. L'eredità che frettolosamente ha preteso, adesso frettolosamente lui la dilapida. Poi una carestia improvvisa e la situazione si aggrava. Allora si adatta cercando lavoro. Non tutti i lavori sono accettabili nella mentalità ebraica. Tra questi la custodia dei porci, animali immondi, la cui carne non si poteva mangiare né toccare. All'umiliazione di questo lavoro si aggiunge anche il disinteresse degli altri per la sua persona, ovviamente, perché il padrone è più interessato a ingrassare i suoi porci che a sfamare questo avventuriero di passaggio. Allora rientrò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati». Vedete che è il bisogno e non tanto il pentimento a spingere il figlio in questa riflessione che poi è il preludio del ritorno. Il figlio fa il confronto tra sé e i salariati di suo padre e viene ad ammettere una cosa, che suo padre non è un padrone despota, ma è attento alle necessità dei suoi dipendenti. Quindi il motivo della fuga non sta nel padre e nel suo autoritarismo. Il problema è tutto suo, che ha una gran confusione in testa, una gran confusione in cuore. Secondo la legge giudaica ha perso il diritto di essere trattato da figlio, è convinto di essere stato cancellato dal libro di Dio ed è convinto di essere stato cancellato dal libro della famiglia, quindi ci ritorna da servo. Non dice andrò a casa, ma dice andrò da mio padre. È l'incontro con il padre la meta del suo cammino. Emerge in lui l'esigenza di una origine in cui lui si deve riconoscere. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Vedete che qui l'attenzione non è più concentrata sul figlio, ma protagonista diventa il padre, in cui l'atteggiamento può sembrare incomprensibile. Ci si aspetterebbe un rifiuto, una punizione, almeno un rimprovero. Com'è imprevedibile questo padre? E che cosa si vede? Si vede che è incapace di vendetta, incapace. Il suo cuore è totalmente e irreversibilmente paterno e colpisce davvero la sequenza delle sue azioni. Primo, lo vide. Il figlio è lontano, ma il padre lo vede perché scruta senza posa l'orizzonte. Il figlio aveva rinunciato al padre, ma il padre non aveva mai rinunciato al figlio. Secondo, ebbe compassione. Il verbo suggerisce una emozione che parte dalle viscere. Si potrebbe dire che il padre si sentì rimescolare tutto. E il termine viscere nella Bibbia è declinato anche al femminile e si riferisce all'utero, alla maternità, si vuol dire che Dio supera come profondità quei legami universali dell'amore che sono la paternità e la maternità. Dio li supera in profondità. Terzo, gli corse incontro. Lo sconvolgimento interiore del padre è tale da non permettergli più di trattenersi, si mette a correre, anche se in questo contesto culturale questo era disdicevole. Infatti, i ritmi del tempo erano impostati su una grande lentezza e tutto quello che riguardava la fretta era visto con sospetto. Il correre era una azione disonorevole, recante grave danno per chi la compiva. Ma non importa, non importa. Per il padre restituire la dignità al figlio è più importante del suo onore. Quarto, gli si gettò al collo. E c'è da immaginare che il figlio, vedendo il padre gettarglisi al collo, si aspettasse che lo strozzasse. Nulla di tutto questo. Il figlio non trova un giudice che condanna, ma un padre che lo rigenera con il suo amore. Assumendo su di sé l'impurità che ha addosso il figlio. Infatti, il figlio è guardiano di porci, l'abbiamo detto, animali impuri, quindi lui è diventato impuro. Ebbene, il padre lo stesso gli si getta al collo. L'impurità del figlio viene trasmessa al padre. Per il padre il desiderio di purificare il figlio è più importante della purezza della sua persona. Quinto, lo baciò. Il bacio nella cultura ebraica è segno di perdono. Al padre interessa il figlio, non tutto il suo passato colpevole. E il figlio va a interrompere le effusioni del padre perché deve dire il suo atto di dolore. Ma il padre non gli permette di pronunciare quella frase: trattami come uno dei tuoi salariati. Per lui non ha mai smesso di essere suo figlio, non lo ha mai smesso. Il padre ha fretta perché sa quanto nuoce al figlio l'idea di ritornare servo. Vuole eliminare subito in lui questa menzogna che lo uccide, per questo lo interrompe e non gli permette di esprimere il suo proposito servile. È stanco di avere dei servi invece che dei figli, è stanco. E incredibilmente gli restituisce tutta la pienezza precedente, con un crescendo di azioni simboliche che mozzano il fiato. Presto, portate qui il vestito più bello. L'abito migliore nella mentalità ebraica era una onorificenza che il re concedeva agli uomini più valorosi. Mettetegli l'anello al dito E forse qui è l'azione più sconcertante. Pensate, al figlio che si è rivelato un amministratore così disastroso, il padre gli affida l'amministrazione, dandogli l'anello con il sigillo di famiglia, che era l'anello che attestava i pagamenti, un po' come la carta di credito dei nostri giorni. Al figlio che ha dimostrato di non saper gestire i suoi averi e che in poco tempo ha sperperato il suo patrimonio, il padre rinnova la piena fiducia e non solo lo reintegra nei suoi beni, ma gli affida tutta l'amministrazione della sua casa. E pensate, senza chiedere alcuna garanzia. I sandali ai piedi. Solo i padroni calzavano i sandali. I servi erano scalzi. Oltre al significato di una piena dignità, l'immagine dei sandali ha dei riferimenti biblici. Secondo la legge del Levirato, un uomo senza sandali era un uomo senza discendenza. Quindi, il figlio riabilitato è chiamato dal padre a dargli una discendenza. Pensate, il padre vuole che questo figlio sia il futuro della sua famiglia. Incredibile, dopo quello che è successo. Togliere i sandali era inoltre espressione di lutto e si riammettevano alla fine del periodo di lutto. Quindi il padre con suo figlio ritrova la gioia, è ritornato nella pienezza di una gioia. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. E la carne a quei tempi si mangiava in occasione delle solennità religiose. Il vitello grasso era riservato al Signore ed era un bene prezioso. Un vitello non era una cosa da poco, e per giunta questo era venuto su anche bene. Ammazzarlo invece di ingrassarlo non è una decisione da niente. Il padre fa qualche cosa di antieconomico. Facciamo festa. Il padre, oltre al banchetto, vuole la musica, vuole il canto, la danza, vuole che tutti siano contenti come lui è contento, vuole che tutti partecipino della sua gioia. Suo figlio è vivo, è finito il tempo del lutto. La festa, simbolo della vita, annulla la morte. E non possiamo più andare oltre nel commento e ci fermiamo qui. E quindi, dalle cose che noi abbiamo detto, riuscite adesso a vedere il volto di Dio? Scrive un bambino: caro Dio, scommetto che è difficile amare tutta la gente del mondo. Ci sono solo 4 persone nella mia famiglia e io non ci riesco comunque. Che cosa rispondiamo a questo bambino? Sì, la gente è tanta, ma è gente che ha un cuore. E che cosa si fa quando sul cuore pesano gli sbagli? Che cosa si fa quando si sta male per gli errori che si sono fatti? Si ha bisogno di un abbraccio, quello di un papà e di una mamma, che mitica il soffrire del cuore. Questo è Dio, questo è il Padre. Il cuore di Dio è totalmente e irreversibilmente paterno. Sì, io posso sbagliare, sì, io posso smarrirmi, sì, io posso peccare, ma mi è concesso di contare sulla solidità di questa roccia. Dio resta Padre e mi ama e continua a volermi bene. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Che giubileo della misericordia sarebbe se queste cose non ce le troviamo. Ne abbiamo bisogno di toccare che c'è festa per noi, perché il Padre è stanco di avere dei servi invece che dei figli. Perché il Padre non guarda al nostro passato, ma alla nostra condizione presente. Io davvero, povero, ma pur figlio, nella tua casa che per me è sempre rimasta aperta, sono qui a lasciarmi amare da te. È il presente, quello che sto vivendo. La tua grazia si faccia cura di me, la tua grazia mi dia la gioia delle tue attenzioni.